Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Facciamo il nostro esame di coscienza in questi giorni, avendo davanti l'esempio di Gesù, condotto che si lascia condurre dal Padre, dagli eventi, per sottomettersi appunto al Padre che lo conduce per amore del Padre e per amore nostro. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 16. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Parola del Signore. Gesù consegnato in mano ai soldati, alle guardie, subisce ciò che era solito fare nei confronti dei condannati, viene perciò così beffeggiato, come vediamo raccontato da Marco e raccontato anche dagli altri evangelisti. Nessuno dimentica gli scherni che subisce da parte della corte.
Io mi chiedevo, questo fatto così descritto da Marco, tutti questi verbi che si susseguono, tutta una serie di azioni così seguite proprio da vicino, poi viene vestito, poi viene circondato della corona, poi viene svestito, tutti i passaggi vengono detti, e al centro c'è questo scherno: salve re dei Giudei, ave Cesare, in un certo senso, e in un altro forse re dei Giudei in senso complessivamente di derisione anche per tutto questo popolo sottomesso, truppe romane che dicono che non erano romani di Roma, erano vicini, diciamo popolazioni sottomesse, vicine della stessa area, e quindi anche più duri, ancora più con dei sentimenti ancora più crudeli in un certo senso. E mi chiedevo se tutta questa attenzione che Marco pone su questo atto di derisione successivo alla flagellazione, quindi Gesù è un uomo già piegato gravissimamente, eppure subisce questo scherno, ecco, se non sia, cosa, mi chiedevo cosa voglia indicare, e penso che da un lato indichi appunto la profondità dell'abiezione, dell'umiliazione di Gesù. Qua non compare neanche il suo nome, non compare nessuna parola, niente, è completamente passivo, è l'oggetto di tutti questi verbi, tutte queste azioni, però lui non c'è. è completamente schiacciato. E, ecco, da un lato mi sembra che sia così, il centro è Gesù schernito, dall'altro mi dicevo, ma anche tutto questo male che si riversa, ma chi sono questi uomini che si accaniscono così su un uomo che è già spezzato? E quindi anche che sia una fotografia del male di cui è capace l'uomo, soprattutto in gruppo, soprattutto quando è più forte, soprattutto quando l'altro non può nulla.
E Paolo ha già sottolineato tutto l'aspetto di annientamento di Gesù. D'altro lato, vedendo sotto l'altro aspetto, tutti questi segni sono proprio i segni invece della regalità di Gesù, che in questo momento è esattamente oggetto di scherno, ma che in realtà nel mistero è proprio la intronizzazione del re. E tutti questi segni, ecco, nel versetto 14 parlava dell'assoluta innocenza di Gesù. Pilato dice: ma che cosa ha fatto di male? Che presenta per la terza volta Gesù come l'agnello immacolato e nello stesso tempo il sacerdote, il santo. E poi tutti questi segni, la porpora che è l'abito regale, l'abito del re che è rivestito della porpora, ma anche il santo dei santi ha il velo di porpora e anche il sacerdote e l'altare sono rivestiti della porpora. Quindi anche questo è un segno che è usato all'opposto, ma che invece nel mistero nasconde tutta la realtà vera. Poi c'è la corona, che appunto è una corona di spine, ma che è anche la corona del vincitore. Sono tutti segni usati a rovescio, ma che nello stesso tempo rivelano e nascondono la realtà vera, che colpisce tantissimo. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo terzo, c'è quella parola che è espressa particolarmente nella Passione secondo Giovanni, in cui si espone Gesù ai giudei, dice: perché ve lo faccio vedere come si com'è. E Pilato dice: ecco l'uomo. Quando Gesù esce, il testo sottolinea, con la corona e il manto di porpora. E il Cantico dei Cantici dice: figlia di Gerusalemme, venite, vedete il re con la corona con cui lo incoronò sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. E qui mi sembra proprio che sia questo il momento della nuzialità di Gesù con tutta l'umanità, della sua regalità così annientata e così vera.
Questo a me impressiona sempre molto, questo accanimento dei soldati, che ci rimanda ancora una volta alla silenziosa passione del servo, soprattutto Isaia 56. Io non ho opposto resistenza, non mi sono tratto indietro, ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Ecco, si realizza veramente in questo momento questa profezia, e mi sembra così che la derisione, gli insulti, gli sputi e lo scherno tolgono ulteriore dignità a chi soffre. Fa molta impressione, no, non solo la sofferenza, ma l'insulto nella sofferenza, la beffa, ecco, acuiscono sempre di più, mi pare, la sofferenza. Ecco, questo. E la seconda cosa, questa è una citazione extrabiblica, comunque è nella Bibbia, nel profeta, cioè l'ultima parola che dice Pilato al popolo: ma che male ha fatto? Che male ha fatto? E nessuno risponde. C'è un altro interrogativo che il Signore fa: popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho contristato? Rispondimi. Il profeta Michea, abbiamo letto qualche giorno fa, e la liturgia prende queste lamentazioni del Signore nel giorno di Venerdì Santo e ripercorre proprio almeno due passi: io per te ho colpito il re dei Cananei e tu hai colpito il mio capo con la canna. Io ti ho posto in mano uno scettro regale e tu hai posto nel mio capo una corona di spine. Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo mio, che male ti ho fatto? Rispondimi. Chi può rispondere?
Volevo notare la perfetta simmetria che c'è fra la prima derisione è questa di oggi. La prima derisione è venuta perché il sommo sacerdote gli ha chiesto: sei tu il Cristo? E Gesù rispose: io lo sono. E lo deridono in quanto profeta, in quanto falso profeta, e lo provocano su questo: fai il profeta. Qui invece viene, dopo che lui ha risposto a Pilato: tu sei il re dei Giudei, ed egli disse: tu lo dici, la stessa cosa. Ecco, questa volta lo deridono in quanto re, in quanto per la sua falsa regalità. A me sembra fatto molto costruito per dire che è deriso su tutto, è deriso.
A me viene da pensare che di fronte a quest'ennesimo scherno, insulto, c'è in Gesù un silenzio verso l'obbedienza verso il Padre e comunque verso la sua passione che porterà poi a termine.
Io ho visto, pensato, i sinottici Matteo e Marco, Luca un po' diversamente, perché chi si prende beffe di Gesù è Erode con la sua truppa in Luca, in Giovanni la flagellazione, cioè, soprattutto la flagellazione sembra essere ancora un atto che Pilato fa su Gesù per cercare di convincere gli altri che è innocente, insomma l'ho punito. In Matteo e Marco c'è la distinzione molto netta fra la flagellazione e la derisione. La flagellazione è un atto che fa Pilato, infatti si dice al versetto precedente che Pilato vuole dar soddisfazione alla folla, rimette in libertà Barabba e poi fa flagellare Gesù e poi lo consegna perché sia crocifisso. Questi scherni fanno parte del rituale, chiamiamolo così, della crocifissione. La flagellazione è un'altra cosa, la flagellazione è una cosa che fa fare Pilato, sono i flagelli, è la punizione. Ma questo invece è un'altra cosa, questa non è una punizione, questa è l'inizio delle cose che venivano fatte su quello che veniva poi crocifisso, destinato alla crocifissione, fa parte del rituale, non so come dire, della crocifissione, è utilizzato, che veniva fatto in particolare dalla corte, dai soldati, e che lo conducono prima nel cortile e poi lo conducono perché sia crocifisso. Così Gesù diviene un condotto non solo dai capi che lo consegnano, condotto da Pilato, condotto dai soldati, viene sottolineato e si lascia condurre da tutti. E su che cosa viene schernito? Sul fatto che ha detto, insomma, l'accusa, il capo d'accusa, come ricordava anche Sandro, è re dei Giudei. e su quello viene schernito. Era probabilmente così che si faceva: sull'atto di accusa lo si prendeva in giro, il condannato, e Gesù viene schernito su questo. E certo fa impressione qui sull'essere re dei giudei e là sull'essere profeta, su tutta la linea viene schernito, non è, e fa molta impressione. E comunque mi colpiva che qui è condotto e che sono, insomma, sempre più in basso, e sono, non sono i capi, non è Pilato. Qui si arriva ai soldati che si prendono scherno di lui. Nulla viene così detto che viene spogliato delle sue vesti, poi rivestito delle vesti di porpora con la spine, con le corone di spine, quindi quello che sappiamo, il duplice significato di questa azione che viene fatta su di lui è uno scherno, ma in realtà è una profezia immessa in bocca a dei soldati che non sono ebrei, insomma, agenti. Però mi veniva anche da dire: non solo viene spogliato delle sue vesti, viene spogliato di tutto. Viene spogliato, oggi diremmo col linguaggio moderno, della sua personalità, dell'essere uomo, ridotto veramente a qualcosa, come era consuetudine nel fare per chi veniva crocifisso. Non era più ritenuto, ormai era condannato e si poteva fare di lui quello che si voleva. Spogliato di tutto, non solo delle vesti, ma proprio di tutto il suo essere, consegnato in mano agli uomini perché lo spogliassero di tutto e potesse subire la morte di croce. E pensare che tutto questo era, e fa impressione, non si sa cosa dire, ovviamente pensando a questo, pensare che questo era tutto nel piano del Padre di Dio, uno rimane così, io non so cosa dire.